Nicolò, come stai? Come stai,
Ciao,
amichetto?
è un piacere, è un grande piacere. Insomma, possiamo svelare il fatto che abbiamo anche collaborato e lavorato insieme per un
Sì,
periodo della
sì.
nostra gioventù.
Beh, insomma, della tua gioventù, io ero già avviata a una grigia maturità. No,
Una bionda maturità, è stata
come?
bionda.
Beh, sì, va bene, va bene, va bene. Direi che possiamo passare al paragrafo B. No, è stato davvero un bel incontro che, insomma, mi è caro. Però, va bene, adesso invece tu, per favore, ci racconteresti qualcosa di questa tua storia così dipanata e così al tempo stesso ingarbugliata?
Questa storia ingarbugliata nasce da un fatto di cronaca realmente accaduto nel 2001, quando un italiano, un narcotrafficante, parte dal Venezuela con destinazione Europa. Nello specifico imbarca 1.000 kg di cocaina purissima sul suo catamarano, appunto alla volta delle rotte europee. Accade che durante la traversata atlantica il timone della sua imbarcazione si guasta e si ritrova in mezzo all'oceano con centinaia e centinaia di panetti di cocaina purissima. Ha bisogno di salvarsi perché i viveri e l'acqua scarseggiano e quindi in prossimità delle isole Azzorre, dove più o meno le correnti lo avevano trasportato con la barca in avaria, cerca di nascondere il più possibile di questo carico in maniera, diciamo così, rocambolesca, un po' nelle insenature delle grotte, un po' con dei pesi in fondo agli abissi marini. Ma che cosa accade il giorno dopo? Che le correnti marine, appunto, e le reti dei pescatori trasportano questo carico stupefacente, non è mai stata parola così adatta come quella che ho utilizzato, sulle spiagge di un'isola delle Azzorre che si chiama São Miguel. E quest'isola si riempie di droga e calano le tenebre su due generazioni che abusano e consumano cocaina in maniera disperata, con delle quantità terribili, e tutto questo genera appunto un inferno. Ma il mio libro non è un libro sulla droga, non è un libro sulla dipendenza, il mio è un libro che racconta di un rapporto, secondo me, speciale tra Pietro e Vasco, che sono i due protagonisti di questo romanzo, che casualmente si ritrovano su quest'isola proprio nel momento in cui accade quello che vi ho appena raccontato, e questi due giovani uomini, con tutte le loro fragilità, con le loro disaffezioni alla normalità, con i loro pezzi mancanti delle loro esistenze, si vogliono molto bene e cercano di aiutarsi uno con l'altro, cercando di rendere adatte a qualcosa le loro vite.
Ecco, e da qui parte tutta una serie di considerazioni fondamentali su due aspetti a loro volta fondamentali della vita di ciascuno: il rapporto con i propri genitori e anche, se mi passi questa espressione un po' enfatica, ma insomma, l'eterna lotta tra il bene e il male, no? Quindi sapere scegliere quale sia il percorso migliore. Comincerei dalla questione dei genitori, se tu sei d'accordo, no? Perché con i suoi, specie con la madre, Pietro ha un rapporto conflittuale ma anche ambivalente. Insomma, in realtà obiettivamente questi due non è che lo abbiano aiutato a crescere in maniera serena, però siccome il romanzo si apre con la morte del padre, proprio a quel punto Pietro si accorge di quanto sia stato di riferimento il padre nella sua vita, anche se forse non se n'era reso conto. E magari proprio da questo parte il discorso sulla genitorialità. Sono davvero questi i genitori? Cioè sono davvero, tra virgolette, solo un punto di riferimento?
Ah, per Pietro non lo sono in effetti, oppure come dici tu lo scopre, potrebbe scoprire un po' tardivamente. I genitori sono, cioè io non sono genitore e sono in età decisamente genitoriale, questo vorrei che venisse preso da me stesso non come una rinuncia ma come un dato. In realtà è semplicemente dovuto al fatto che la vita mi ha garantito sorprese e imprevisti che non mi hanno consentito finora, perlomeno, e lo dico con un pizzico di rammarico, ma ripeto, finora non mi hanno concesso di diventare padre. Ora, io credo che i genitori, e lo dico da figlio, ma come mi ripeto, uomo in età assolutamente genitoriale e procreativa, credo che dovrebbero essere guardati in maniera un po' più laica, sperando che i loro difetti non siano così impattanti nelle vite dei loro pargoli, perché siamo tutti degli esseri umani con le enormi fragilità. Io mi rendo conto che se oggi fossi padre, con tutto quello che posso recriminare e rimproverare i miei genitori, ho la sensazione che migliaia di errori che io posso anche additare a chi mi ha generato, probabilmente li farei anche io. E quindi io, quando parlo di laicismo nei confronti delle figure dei genitori, vuol dire questo, vuol dire saperli anche accettare nelle loro drammatiche debolezze e drammatiche umanità. E credo che Pietro, alla fine, che è il protagonista del mio romanzo, lo ricordo, cerca di fare questo o accetta questo come un dato di realtà.
Certo, ci sono molti passaggi assolutamente intensi in questo libro, del resto la tua poetica, Nicolò, permettimi di usare questo termine, è proprio all'insegna della riflessione, dello studio, dell'approfondimento e della profondità. E non abbiamo il tempo, e questo mi dispiace molto, scusa il giochino un'altra volta, per approfondirli, però ci sono dei passaggi molto chiari, per esempio il rapporto tra Pietro e Vasco. Si può leggere in tanti modi, perché in fin dei conti, anche se non hanno una differenza di età tale da giustificare una paternità reale, certamente Pietro diventa una specie di vice papà, no? Di Vasco. E questo è il loro rapporto?
Parola vice è quella che sottolineerei tante volte e lascerei un po' cadere la parola papà. Non lo so, allora io quando racconto di Pietro Vasco è sempre un po' complicato perché ci sono delle sfaccettature così aderenti alla mia realtà e altre così invece immaginifiche, così poco probabili. Quello che ti posso dire è che io arrivo da 3 anni di un lavoro molto bello, ma molto duro, che è stata la mia collaborazione, diciamo, come autore della parte musicale di una fiction TV di grande successo che si chiama Braccialetti Rossi, dove io ho avuto la possibilità di fare a stretto contatto con degli adolescenti o tardo-adolescenti, diciamo ragazzi simili a Vasco. Non è un caso che uno degli attori di Braccialetti Rossi, che si chiama Brando Pacitto, che oggi è praticamente un fratello acquisito, è quello che poi ha scritto i dialoghi di Vasco in romano, no? Che Vasco, lo dico per i tuoi ascoltatori, è un ragazzino italo-portoghese che parla un romano sbiascicato perché è figlio di madre romana. E allora io ho imparato con questi ragazzi a pormi in questa figura ibrida, non so quanto scomoda o quanto tenera o quanto utile ed edificante, però diciamo da fratello maggiore che prima di insegnare qualcosa rispetta le loro mutevolezze. E io credo che in questo il rapporto tra Pietro e Vasco sia simile a quello che io ho instaurato con alcuni degli adolescenti che ho incontrato in questi anni lungo il mio cammino. È molto difficile definire gli adolescenti, che per loro stessa natura sono, ti dicevo, cangianti, mobili, sono bersagli mobili e ogni giorno è un giorno diverso dall'altro e ogni idea del giorno prima non è detto che sia la stessa del giorno successivo. E quindi io penso che Vasco sia esattamente, faccia parte di questa enorme e ingovernabile e non immagazzinabile e non marginabile gruppo, e Pietro cerca un po' di fare i conti con questa mutevolezza di umori e di affetto, nonostante io credo che loro due si vogliano davvero tanto.
Allora, Nicola, tu un po' mi conosci, sai che io per esempio sto molto attenta ai nomi, che non penso mai siano buttati lì a caso, specie quando mi faccio l'idea di conoscere qualcosa dell'autore. Allora, Pietro è uno che, così, ho definito un non adulto, uno che scappa, no? Di fronte alle responsabilità, però si chiama Pietro. Pietro, com'è sta cosa?
Guarda, sinceramente potresti dirmi però Vasco è come Vasco Rossi e penso che questa volta ti devo, non lo so, vorrei contraddirti, però del resto appunto omen nomen, non lo so, Pietro è un nome che mi piace, è un nome che avrei voluto avere io, Pietro è... Alla fine sì, è una solidità, dai, tutto sommato mi dava probabilmente inconsciamente e in maniera sottesa un senso di solidità e poi non so tutte le aderenze, tutte le altre aderenze non lo so. Non lo so.
Vabbè, però insomma Pietro è un nome abbastanza definitivo. Certo, Vasco, tu dici Vasco Rossi, però l'avevi già incontrato un Vasco in un libro precedente, perché questo è il tuo primo romanzo, diciamo, in solitaria. Però in realtà tu ne avevi già pubblicato un altro alcuni anni fa, molto diverso,
Certo. Col
tuo amico Alessandro Cattellan. Però anche
con
lì c'era il
amico
però c'era anche lì il tema del viaggio.
Il tema del viaggio, sì, sono due viaggi tanto diversi, hai detto bene. Il viaggio precedente nel libro Ma la vita è un'altra cosa era un viaggio picaresco, era un viaggio spiritoso, era un viaggio di due giovani più o meno uguali a me, ad Alessandro, anzi possiamo anche dire che sotto mentite spoglie ci siamo raccontati, ci siamo presi questa vanità terribile, i due appunto estremamente vanitosi, che infatti nella vita non hanno fatto altro che manifestare quello, spero anche con un po' di talento, sicuramente.
Ma dai,
quello
su.
Di Alessandro lo attesto, e, però era un viaggio appunto di grandi risate, di grande prese in giro così, e il viaggio è un po' la grande metafora dell'esistenza umana, quindi certo. È anche facile riportarlo in letteratura.
E quello di Pietro è un percorso di crescita all'interno di questo romanzo, ovviamente non si rivela l'approdo, però certamente è un viaggio molto impegnativo, sicuramente lo è stato anche per l'autore, vero?
Sì. Sì, devo dire di sì, è stato un... cioè non lo so, poi io non sono uno scrittore di libri, quindi cioè, sono sporadicamente prestato alla letteratura, anzi neanche diciamo a dei romanzi, quindi non so come si sentono quelli veri. So che per me scrivere questo libro è stato bello, ma è stato durissimo, ho pianto molto da solo, ho fatto fatica, sono state tante ore in solitudine, e rileggerlo oggi è ancora più difficile, devo dirti la verità, perché è uno specchio piuttosto impietoso, molto fedele.
Sì, sì. Senti, visto che tu prima sei stato così carino da ricordare che ci siamo conosciuti 10 anni fa, Nicolò? Sì, 10 anni.
Mamma mia.
Io mi ricordo esattamente il momento in cui ti ho conosciuto. E poi mi ricordo che così chiacchierando, pochi minuti dopo averti conosciuto, sai, quando ci si chiede, no, ma tu che sei, che fai, eccetera. E tu mi hai detto, io sono un autore e voglio fare l'autore. E questa cosa,
sì,
te lo ricordi, non so, però...
Però penso di aver detto la verità.
No, mi ricordo molto bene, perché mi ha colpito questa cosa, tu avevi già fatto un disco, quindi mi sarei aspettata, sono un cantautore, e invece tu hai sottolineato la parte dell'autore, come se questa fosse la tua maggiore urgenza. Poi da lì sono arrivate tante cose, no? Sono arrivati altri album, sono arrivate le importantissime collaborazioni che tutti sanno, sono arrivati i premi a te come autore, eccetera, i concerti, tutto il resto, poi i libri, eccetera. Allora adesso io ti farei la stessa domanda, cioè, ma tu di che ti occupi? Cioè, tu chi sei oggi?
Mi occupo di me. Principalmente prendendomi cura delle persone a cui voglio bene, mi occupo delle parole. Io penso che abbiamo una lingua che è tanto dolce, tanto ricca, ed è una lingua che ha anche delle insomma, a me piace la lingua italiana nella sua sfaccettatura più pop. Ti dico, io non sono e né sono mai stato definito, mi viene da dire grazie, di un intellettuale, e sono sempre stato un giovane uomo prestato a una letteratura popolare, nel senso di pop, e lo faccio nelle canzoni, lo faccio attraverso questo libro, lo faccio attraverso la radio, lo faccio quando mi riesce anche con altri mezzi, perché penso che l'italiano abbia questa possibilità, come del resto anche quelle di tutte le lingue, cioè quella di poter essere anche molto lieve. E io, che sono uno di, insomma, spesso mi sento uno speleologo, e come racconto in questo libro, essere speleologo devi essere anche un po' addestrato, perché sennò ti fai male e rischi anche che la terra che tu hai scavato poi ritorni sul tuo capo. Ecco, invece io cerco nel mio essere speleologo, però quando racconto, quando uso la parola, di essere lieve, perché mi piace comunque vedere la luce filtrare dove c'è un buio.
Non è che ci faresti sentire qualcosa di questo tuo bel romanzo? E se sì, che cosa e perché?
Guarda, lo sto prendendo. in questo momento e quindi non ti so dire perché, vado a istinto, uh-huh. E l'ho sfogliato e mi trovo a pagina 74 dove parlo del potere della bellezza della natura. Questo libro è ambientato all'isola Azzorre, l'isola Azzorre che io ho visitato proprio per studiare questa storia che ti ho raccontato. Sono delle isole stupende, molto dure e molto spigolose, ma molto belle. E quando parlo della bestia, giusto che qualcuno ci capisca mentre ci ascolta, parlo di un sintomo derivativo dell'ansia che si chiama depersonalizzazione, di cui soffre il protagonista, e dice questo: il potere taumaturgico della bellezza ha avuto su di me benefici inaspettati, anche sulla bestia, in più di un'occasione. Ricordo un periodo di grande debolezza quando ero in Brasile, dove la bolla di vapore generata dalle piante amazzoniche ha sciolto la mia dissociazione come non era riuscito a fare nemmeno lo Xanax. E poi un'altra volta, quando la meraviglia del deserto della Giordania ha vinto sul malessere e mi ha restituito alla pace per tanti giorni successivi. L'ultima volta, prima di oggi, ci ha pensato Venezia, una notte di agosto dello scorso anno. Ero con Emma e altri amici e navigando sul Canal Grande al tramonto ho pianto in silenzio per la commozione e la fortuna che avevo di trovarmi lì in quel momento. La bellezza del mondo soffia sui campi di battaglia e prima o poi li ripulisce e li riordina. Quassù per qualche istante mi piace pensare che sia davvero così. Eppure il bello nasconde un grande pericolo quando non puoi condividerlo. Fa brillare anche la solitudine. Io con questo sentimento non ho ancora preso confidenza. Un giorno mio padre mi ha ricordato come gli inglesi siano stati ben più saggi di noi, riconoscendo i due aspetti contraddittori della solitudine. Così hanno creato la parola solitude per esprimere il dolore di essere soli e poi hanno inventato la parola loneliness per esprimere la gloria di essere soli. Noi non ci siamo riusciti e la chiamiamo allo stesso modo. Così oggi mi accorgo di non essere ancora capace di transitare tra le sfumature di una condanna tremenda che portano a quelle di una meravigliosa conquista. Rimango ancorato alla condanna finché non passa, perché ho imparato a farmela passare la solitudine, non a trasformarla. Si annida sempre lì, tra lo stomaco e il cuore, in un punto ben definito che riesco a percepire quando batti più forte. Come succede con i denti, ti ricordi di averli soltanto quando senti dolore. Ho buoni amici, Emanuele su tutti, altri con cui uscire a cena e altri ancora con cui parlare di noi. Le proverbiali 10 dita delle mani su cui andrebbero contate le persone importanti sono al completo e questo basterebbe per scongiurare considerazioni affrettate.
Bello. Io invece mi sono segnata una frase che c'è a pagina 110. Lo dico ai futuri lettori, perché quelli che l'hanno letto sicuramente l'hanno beccata. Niccolò Agliardi ha questa abitudine, butta lì delle frasi pazzesche come se niente fosse. E lui a pagina 110 scrive questa precisa frase: le anime difficili hanno sempre da scalciare e quelle simili da qualche parte si trovano.
Sì, qui c'è anche un link importante. Sì, io quando ho scritto questo romanzo, ho praticamente contemporaneamente, ed è l'unica cosa che sono riuscito a fare insieme alla scrittura di questo romanzo, ho scritto una canzone che si chiama Simili, canzone che è diventata molto popolare perché è interpretata da Laura Pausini, e siccome è una canzone che mi ha dato tanto ed è una canzone nella quale credo molto, ho pensato di, come dire, metterne un pezzettino anche nel mio romanzo, ed era una frase che non ero riuscito a scrivere nella canzone. Le anime simili si trovano, sì, non si sa come, non si cercano nemmeno, ma a un certo punto si ritrovano vicine.
Sì, si trovano e si ritrovano. Io un po' mi ci vedo con te, se posso permettermi.
Certo, che grazie.
Senti, allora, l'ultimissima domanda, te l'ho già fatta, te la ripeto. Quando vieni a mangiarti due spaghetti a casa mia?
Quando finisce questo periodo così bello ma complicato.
E allora, siccome tu sei come me affezionato a uno straordinario autore di casa nostra, uno dei tanti fortunatamente che è Ivano Fossati, e a una canzone in particolare che è C'è tempo, io spero veramente che questo sia, come dice lui, un tempo bellissimo.
Ti ringrazio tanto.
Grazie a te Nicolò, grazie.
Un abbraccio.